Radio Italia 5 presenta Un parco che vive. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive. Quando la radio ti racconta la natura. Bentornati a Un parco che vive. In queste puntate natalizie ci soffermeremo per capire qual è il futuro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, a colloquio con i vertici politico e tecnico dell'ente parco, parlando cioè con il direttore Giorgio Boscagli e con il presidente Luca Santini. Vi aiuteremo a capire qual è lo stato di salute di questo lembo meraviglioso di ambiente fra Toscana e Romagna e quale indirizzo si vuol dare alle prossime attività dell'ente parco in tema di conservazione delle biodiversità e in tema di sviluppo del territorio e delle comunità locali. Queste sono infatti le mission principali di un'area protetta, stabilita in tal senso dalla legge 394, la legge quadro che istituì più di 20 anni fa i parchi nazionali e fra questi anche il nostro parco. Il direttore del parco si chiama Giorgio Boscagli. Oggi lo conosciamo meglio e ve lo presentiamo con un'ampia intervista che ha rilasciato a noi di Un parco che vive. Boscagli ha 62 anni, si è laureato in scienze biologiche presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1978 con la valutazione di 110 e lode, discutendo una tesi su una delle grandi passioni della sua vita, il lupo dell'Appennino. È in Casentino esattamente da 5 anni. Linea dunque al nostro inviato.
Siamo a colloquio quest'oggi con Giorgio Boscagli, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, da 5 anni.
Buongiorno, grazie anche a voi.
Aiutiamo i nostri radioascoltatori a capire di che cosa si occupa un direttore di un ente parco. Qual è la vita quotidiana del direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi?
Un direttore di un parco nazionale si deve occupare, prima di ogni altra cosa, ovviamente di concretizzare quella che è la missione istituzionale di un parco, ovvero la conservazione della natura. Cercando per quanto possibile e con la collaborazione degli enti e degli uomini più sensibili del territorio del parco stesso di innestare su questa pianta, su questo albero che è l'albero della conservazione, tutte le possibili tematiche che lo possano rinforzare. Quando parlo di tematiche ovviamente di carattere socio-economico, quindi che opportunità possiamo creare intorno ai temi della conservazione affinché i cittadini del parco e dei comuni e della gente che vi risiede sia orgogliosa e felice di essere cittadina di un parco nazionale, anche sotto il profilo economico. Questo è, come dire, il tessuto su cui noi ricamiamo quotidianamente le nostre riflessioni e le nostre idee. Poi, da un punto di vista pratico, come valorizziamo intorno a un argomento importantissimo come la conservazione di una specie come il lupo, che è un motivo d'orgoglio per il nostro paese? 40 anni fa in Italia eravamo proprio a un passo dal perdere questa straordinaria emergenza, sia naturalistica che culturale. Oggi è diventato un fiore all'occhiello del paese in termini di risultati raggiunti, perché siamo riusciti marcatamente a invertire la tendenza. Adesso dobbiamo far capire alla gente che l'esistenza di questa emergenza naturalistica può diventare un argomento di straordinario interesse anche sotto il profilo, diciamo pure brutalmente economico, ovvero concentrare l'attenzione di quella frangia ormai ampia di turisti, di turismo didattico, scolastico, che si interessa di questi argomenti e che può portare risorse economiche al territorio ricevendone un messaggio a favore della conservazione dell'ambiente.
Come valuta lo stato di salute del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dal punto di vista della conservazione e della flora e della fauna, dovendo fare un punto fermo ad oggi di 5 anni del suo mandato qui?
Allora, lo stato di conservazione direi che è più che soddisfacente. Adesso non voglio essere né eccessivamente ottimistico, perché se no sembrerebbe che suono a me stesso e al nostro ente il violino da solo. È più che soddisfacente, c'è una serie di ambiti che possono essere ancora migliorati e che stiamo in realtà migliorando. Sto pensando al nostro programma di recupero degli ambienti per gli anfibi. Esistono anche problematiche, sto pensando al problema per esempio del che leggiamo tutti i giorni sui giornali, della notevolissima presenza di cinghiale, che non tanto all'interno del parco, ecco, io personalmente sono convinto che all'interno del parco il cinghiale ha addirittura una funzione positiva, nel senso che con le sue modalità d'uso del territorio contribuisce in senso positivo alla conservazione di tutta una serie di microhabitat. Il problema sono i danni alle coltivazioni all'esterno. Su questo stiamo, come dire, spremendoci le meningi per valutare come è possibile intervenire, in realtà già interveniamo. Il quadro complessivo sotto il profilo naturalistico direi che è davvero, davvero notevole, di ottima qualità. Non è un caso che dopo le istituzioni storiche dei parchi nazionali italiani, penso Abruzzo, Gran Paradiso, Stelvio e Circeo, questo sia stato uno degli altri 21 posti, non 200 o 2000, ma ci sono altri 21-22 a seconda dello stato d'avanzamento dell'organizzazione, posti che in Italia sono stati, come dire, fatti assurgere, e non uso a caso questo termine a parco nazionale. I parchi nazionali, che sono oggi 23 quelli che funzionano, sono i gioielli del paese. Immaginateli come, confrontando con valori umanistici, immaginateli come i Colosseo, gli Uffizi. Ecco, da un punto di vista naturalistico, i 23 parchi nazionali sono questo.
Ci sono stati periodi di commissariamento, periodi di assoluta mancanza di risorse se non per mantenere in vita proprio l'ente, periodi di assenza come quello attuale, di attesa, diciamo così, di nomina di componenti essenziali come il consiglio direttivo. È destino di questo parco essere carente di una delle sue, almeno una delle sue componenti fondamentali?
No, purtroppo, essendo quotidianamente a contatto con la realtà di tutti gli altri parchi nazionali italiani, in particolare con i loro direttori, vi do un numero che può sembrare stupefacente. Su 23 parchi nazionali italiani ce ne sono 16 che sono nella nostra situazione. Essendo io da 35 anni nel mondo della conservazione della natura, una cosa posso dire: i parchi nazionali in questo momento sono usciti dalla priorità della politica. Ecco, questo è. 30 anni fa lavorare per un parco nazionale e delle sue tematiche significava sollevare l'attenzione settimanale o mensile delle prime pagine del Corriere della Sera, dell'Espresso, di Panorama. La nascita di una rivista come Airone, che ebbe un boom editoriale mostruoso, era testimonianza del fatto che nessuno si poteva permettere di avere men che un'attenzione massima al problema dei parchi nazionali che nascevano. Oggi, devo essere sincero, la sensazione che ho è che sono tutti contenti che esistano. Sarebbe considerato politicamente scorretto lavorare contro, però un lavoro davvero, una sensibilità, come dire, forte come c'era 30 anni fa su questo tema nel mondo della politica, io non la vedo.
Benissimo, cambiamo argomento, anche perché siamo oramai alla vigilia del 2015, questo è il periodo delle feste e anche il periodo dei sogni sotto l'albero, come possiamo dire, o comunque degli obiettivi da darsi per l'anno 21. Sì. Dal suo punto di vista, dove sta andando il Parco Nazionale?
Provo a concretizzare con, spero, poche parole quello che ho enunciato in termini di principi. Quello che almeno i cittadini del parco e gli operatori socio-economici del parco hanno potuto verificare in quest'ultimo anno è per esempio il nostro impegno strenuo, considerate che il parco ha 4 gatti come dipendenti e che spesso si fanno salti mortali per portare a conclusione i programmi. Il programma di lavoro per l'ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile è uno dei terreni su cui stiamo cercando di impegnarci, che significa far crescere la qualità dell'offerta di servizi che il territorio è in grado di dare e allo stesso tempo restituire ai fruitori un messaggio a favore della conservazione della natura. Questo adesso entro l'anno abbiamo chiuso ormai praticamente gli incontri, le interlocuzioni, l'elaborazione delle schede. Nell'anno prossimo ci saranno le verifiche, perché non è un club a cui si accede pagando una tessera. Ci sarà una verifica da parte dell'Unione Europea, di Europark, che è la Federazione Europea dei Parchi, per verificare se abbiamo lavorato bene. Non ci sarà niente da vergognarsi se, anche forse a causa della fretta, su qualche cosa non avremo raggiunto l'en plein, però credo che abbiamo fatto un buon lavoro. L'argomento di cui parlavamo prima, il tentativo di concretizzare piccole iniziative, questo del percorso del lupo di Mogionna, che colgo questa occasione per, come dire, annunciare in anteprima, che è ancora un'anteprima, doveva partire quest'estate, non ce l'abbiamo fatta perché la gente a lavorarci non ce l'abbiamo. Sarà un'altra cosa che secondo me il parco potrà spendere in termini di immagine, ma anche in termini di attrattività. Ecco, queste sono, come dire, due filoni di lavoro. In realtà di filoni di lavoro ne abbiamo davvero, davvero molti altri, però io spero che ci siano altre occasioni, magari per valutare insieme a che punto siamo in questo percorso a tappe.
Parliamo adesso di botanica. Saranno presto online gli scritti e le opere di Pietro Zangheri. Il grande naturalista forlivese ci ha lasciato infatti un grande patrimonio di ricerche e pubblicazioni, dato che ha prodotto oltre 200 tra lavori scientifici e divulgativi sui più svariati argomenti. Oggi il web e la possibile digitalizzazione delle opere ci danno l'occasione di far conoscere a chiunque è interessato il frutto del lavoro pluriennale di passione e ricerca condotto da Zangheri. Una convenzione stipulata fra l'ente Parco e la Fondazione Alfred Lewin di Forlì ha fatto sì che oltre 9.000 pagine siano state digitalizzate e catalogate, con libri divenuti file PDF utili e facili per la consultazione, grazie anche alla possibilità di ricerca per vocaboli. Pietro Zangheri lavorò per tutta la sua vita a questa affascinante e certosina opera. Si impegnò in particolare nella difesa di ambienti naturali romagnoli, quali la Vena del Gesso, le pinete costiere adriatiche e le foreste casentinesi. Nato nel 1889 e scomparso nel 1983, Pietro Zangheri è sepolto nel cimitero comunale di Dovadola. A suo ricordo, l'ente Parco delle Foreste Casentinesi ha istituito una borsa di studio in ambito naturalistico. I suoi eredi hanno donato alla provincia di Forlì Cesena l'archivio fotografico realizzato dal grande naturalista forlivese. L'archivio è depositato nella sede di Santa Sofia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L'archivio è depositato nella sede di Santa Sofia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna. I volumi saranno presto consultabili gratuitamente sul portale www.pietrozangheri.it. Ci resta il tempo per un'ultima notizia. Catturare uccelli con la rete non è sempre un male, ma solo se la rete è quella virtuale di internet e le catture servono a monitorare le specie presenti nel parco per seguirne i comportamenti, anche perché grazie alle loro abitudini e attività si possono percepire lo stato di salute e persino avere informazioni sui trend demografici delle specie ornitiche e sui mutamenti ambientali in atto. Le attività di monitoraggio della fauna, del resto, nascono in pratica con la nascita stessa del Parco Nazionale. Le attività di controllo condotte dalla Comunità Montana del Casentino, da Dream Italia e dal Museo Ornitologico Foschi di Forlì hanno portato in tempi recenti a scoprire come il picchio nero, il più grande dei picchi europei, abbia colonizzato le foreste casentinesi dal 2000 ai nostri giorni. O come la cincia dal ciuffo si sia diffusa negli ultimi 5-6 anni in entrambi i versanti del parco, o ancora la balia del collare avvistata fra il passo della Calla e Poggio Scali. Di recente è stato attivato un sistema detto di WebGIS che permetterà di seguire online, a partire dal sito ufficiale dell'ente parco, la distribuzione delle specie più interessanti. Ciò consentirà al tempo stesso di favorire la conoscenza naturalistica per tutti e facilitare la raccolta e la gestione delle segnalazioni. Queste funzioni saranno presto messe a disposizione dunque di tutti i visitatori del parco o anche semplicemente del suo sito web. E anche per questa settimana è tutto per Un Parco che Vive. Appuntamento alla prossima. Un Parco che Vive. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un Parco che Vive. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un Parco che Vive. Quando la radio ti racconta la natura. Su Radio Italia 5.